E nella puntata di oggi si parlerà.
Appunto, sì, nella puntata di oggi, visto che per parlare di CPR di Torino vi aspettiamo numerosi e numerose ai presidi e alle iniziative che si terranno in giro per la città, e quindi appunto continueremo a tenere questo spazio di informazione per sì parlare anche in qualche modo del CPR di Torino, ma ricollegarlo a quello che succede lungo le linee di frontiera, lungo le tratte migratorie, nelle strade, attraverso appunto la resistenza che il razzismo di Stato agisce sulle persone dentro le città e su chi appunto, come abbiamo già detto varie volte, lavora sia in contesti urbani che nelle campagne. Quello di cui parleremo oggi è quello che sta succedendo ormai da un po' di mesi nel CPR di Trapani Milo, che come sappiamo è uno dei CPR considerati come punitivi all'interno di uno schema che tra l'altro è punitivo di per sé stesso, ma appunto nelle gradazioni che la violenza sistemica organizza per terrorizzare i liberi e per fare un modito a coloro che sono in viaggio. Ci sono alcuni CPR che sono costruiti ai fini di essere considerati come ancora più punitivi. Uno di questi è il CPR di Trapani Milo, dove ricordiamo furono trasferiti dopo le rivolte del febbraio 2023 molti dei reclusi in rivolta del CPR di Torino e lì sottoposti a torture e violenze. Nel CPR di Trapani Milo passò Ousmane Sylla, per poi morire suicida all'interno del CPR di Ponte Galeria. Insomma, questi sono solo alcuni dei fatti che ricordiamo in merito a questo CPR, noto per essere uno dei quelli all'interno del quale la tortura si esplica nelle forme sue più esplicite, brutali e visibili. Da qualche mese il CPR di Trapani ha ripreso la sua capienza originaria, che è di centinaia, di un paio di centinaia di persone, e allora ci sono stati appunto vari movimenti repressivi da parte delle forze dell'ordine, vari ampli spazi di retate e di trasferimenti da altri CPR per riempire le stanze e le sezioni del CPR di Trapani Milo. Da lì sono partite numerose deportazioni, da lì sono partite numerose rivolte, numerose proteste, scioperi della fame tenuti nel silenzio, e lì dentro si sono esplicate molte violenze repressive da parte delle forze dell'ordine. È emerso in questi giorni la notizia di un possibile morto o di due possibili morti all'interno del CPR di Trapani Milo. Ovviamente è difficile toccare con mano quella che è appunto una presunta oggettività di verità attorno a quello che fa e che fanno le forze dell'ordine, quello che succede all'interno dei CPR. Quello che sappiamo è che i CPR uccidono in molte forme, che sia tangibile all'interno delle strutture o che sia posteriori o a priori. I CPR uccidono, i CPR torturano e dai CPR le persone vengono deportate. Quindi quello di cui si parla e si parlerà oggi sono i fatti che ci raccontano da dentro, che i reclusi riescono a far sapere fuori attraverso urla, che è quello di 1/2 morti all'interno di quella struttura, e anche la notizia di effettivamente un ragazzo giovane tunisino che pare essersi tolto la vita come segno estremo di protesta rispetto all'applicazione dell'articolo 16 della Turco-Napolitano, legge del 1998. Ricordiamo la legge infame che istituì la detenzione amministrativa e la legge infame che ancora oggi rende possibile la deportazione diretta dal carcere, il famoso articolo 16, sempre più applicato all'interno di un quadro di governamentalità dei corpi in cui la deportazione aumenta, prende sempre più spazio accanto alla detenzione, che sia penale o amministrativa. Quindi nel tentativo di mettere a sistema una critica radicale sia contro la detenzione che contro la deportazione, capire come muoversi per attaccare i vari punti del razzismo sistemico, cercheremo appunto di analizzare la complessità di tutte queste piccole sfaccettature con un compagno dalla Sicilia che ci racconta cosa sta succedendo, come è stato riempito il CPR di Trapani Milo e che cosa è stato messo in campo dai prigionieri per resistere e protestare. In tutto questo non si può lasciare da parte quello che ultimamente sta succedendo in merito ai trasferimenti verso l'Albania, che proveremo appunto a mettere a sistema all'interno di questo sguardo qui, e quindi tutto quello che ha a che fare con una colonia non solo, come dire, estetizzata ma anche tangibile. e cercheremo di prendere degli spunti dall'esperienza di Trapani Milo per capire che cosa potrebbe succedere all'interno del CPR di Torino.
E in attesa quindi di metterci in collegamento con questo compagno che dalla Sicilia ci permetterà un'analisi più approfondita delle tematiche appena elencate, vi lasciamo un racconto in barre anche dell'esperienza del CPR, cioè di una persona che il CPR se l'è vissuto sulla sua pelle, Momo, Pessimo 17. E, questa era Momo di Pessimo 17 Sick Bad e noi dovremmo essere in collegamento con il nostro compagno siciliano. Ci senti?
Ciao. Ciao, ci senti?
Io vi sento, voi mi sentite?
Ti sentiamo, grazie mille per la diretta e bentornato ad Arraga.
Grazie, un piacere.
E abbiamo brevemente introdotto l'argomento di oggi e appunto un po' contestualizzato la situazione di Trapani Milo all'interno appunto della situazione della detenzione amministrativa in Italia. Intanto per iniziare vorrei appunto rilanciare che qualunque informazione relativa alla detenzione amministrativa in Sicilia, appunto ricordando agli ascoltatori che come CPR fatti e finiti, vecchio stile diciamo, ci sono sia quello di Trapani Milo che quello di Pian del Lago vicino a Caltanissetta e poi appunto varissimi hotspot e tentativi diciamo ibridi di detenzione semi aperta o totalmente chiusa, e quindi per rimanere appunto informati su quello che succede in Sicilia, che comunque rimane una terra di altissima sperimentazione nonché di elevata detenzione da parte del governo italiano, diciamo una colonia detentiva e espulsiva, per tenersi informati al riguardo di appunto seguire il blog sicilianoborder.noblogs.org in modo da poter sapere che cosa succede. E appunto detto questo, volevamo invitarti a contestualizzarci un attimo quello che sta succedendo per poi un po' andare a ritroso e quindi partire dagli ultimi avvenimenti, da quello che avete saputo trovandovi sotto le mura di quel lager, quello che avete sentito da dentro. È circolato questo video che voi avete pubblicato, che appunto rinvito a vedere sul vostro blog, e da qui appunto si sentono molto chiaramente le voci da dentro il lager che raccontano delle violenze, delle rivolte, delle proteste, anche appunto della morte di questi due ragazzi. Quindi come siete partiti da lì e che informazioni un po' avete trovato e che ragionamenti avete fatto a partire da lì?
Sì, appunto gli ultimi mesi, le ultime settimane soprattutto a Milo sono state molto intense. Io penso che poi appunto dentro il CPR sia sempre piuttosto intensa la situazione, tra rivolte, scioperi della fame, battiture, violenze. Nelle ultime settimane, appunto negli ultimi due mesi in realtà, ci sono stati più contatti con l'interno e questo ha reso possibile anche a chi sta fuori, a Solidali, di averne un po' più contezza e quindi anche appunto poi di riportarle, e appunto ha permesso anche di stare sotto le mura del CPR per provare a entrare in contatto diretto con i detenuti, con i prigionieri, sentire le loro voci, sapere da loro direttamente che cosa stesse succedendo. E nel corso dell'ultimo saluto che è stato fatto ormai un paio di settimane fa, mi verrebbe da dire, non mi ricordo la data precisa, che è questo del video, appunto sono arrivate testimonianze forti da dentro. Si parlava appunto, cioè dicono qui è una guerra, e fanno riferimento agli innumerevoli tentativi di rivolta di queste settimane, sedati da celere, da il ripetuto uso di idranti, di cui sono usciti anche appunto testimonianze e video, appunto anche dello sciopero della fame che era in corso in quel momento, che sembrerebbe che adesso sia giunto a conclusione, ma appunto non abbiamo la certezza assoluta, però appunto un gruppo consistente di detenuti aveva iniziato uno sciopero della fame, della sete e dei medicinali per protestare contro le condizioni, insomma, detentive, ma soprattutto in particolare in questo momento, in quel momento specifico, contro il fatto che i telefoni che erano all'interno gli fossero stati tolti, sicuramente non con maniere gentili, appunto nello specifico dopo che alcuni video erano circolati ed erano stati ripresi anche dalla stampa nazionale, diciamo. Quindi poi c'è stata una ventata repressiva all'interno del centro. E questo poi magari ci ritorniamo più avanti, appunto, a che fare anche col fatto che sbirri, ente gestore e quant'altro non erano per niente abituati alla presenza di telefoni cellulari lì dentro, mentre dalla riapertura a ottobre e soprattutto dal riempimento massiccio di Trapani Milo, che è iniziato con l'inizio del 2025, persone che sono state trasferite al CPR e anche da altri CPR sono d'Italia, sono riusciti, insomma, a far passare in un primo momento la necessità di avere un telefono cellulare all'interno, per poi appunto vederselo togliere, perché appunto quello che può fare un video anche con la telecamera.
Ci senti?
Sì, mi sento, qua i poteri forti ci fanno cadere le chiamate.
Va sempre così. Ben ritornato su Arraga. A te, appunto, stavi portando avanti un filo, spero che non l'hai perso.
No, no, anzi, eravamo ai telefoni, sì. Appunto, questo era un po' il quadro delle rivolte. Appunto, una di queste in particolare, venerdì 14 marzo, se non vado errato, all'ennesima rivolta, la mattina dopo, ci sono state sei persone trasferite in carcere, portate in carcere, al carcere di Trapani, da quanto sappiamo. Quindi un'ennesima diciamo punizione, vendetta di Stato contro chi mette in discussione lo stare buono e quieto all'interno di questi lager.
Ma sapete che capo di imputazione hanno avuto?
Cioè, lo sappiamo, l'abbiamo letto sulla stampa, quindi si può anche recuperare. Adesso nel preciso mi pare che ci sia resistenza, danneggiamento, okay, e ce n'era anche un terzo che forse era il più grave, diciamo, però sulla stampa si trova e anche sul blog comunque, okay, è riportato. Appunto, e in quell'occasione, appunto, questo ci è stato detto anche dai detenuti, appunto, che c'erano stati dei trasferimenti in carcere, così come a quanto pare c'è stata anche una deportazione diretta in Tunisia via nave, dal porto di Palermo, con una nave di GNV, grandi navi veloci. E qui apro solo una piccola parentesi per ricordare che GNV è di proprietà di MSC, che è la più grande compagnia di container del mondo, grandissima rifornitrice di armi a Israele, a tutte le guerre planetarie, di proprietà di un italiano che è l'uomo italiano più ricco sul pianeta. Quindi, insomma, diciamo, per diversificare un po', non si fanno mancare neanche le deportazioni. GNV erano anche le stesse che facevano le navi quarantena tra il 2020 e il 2022, e deportazioni che comunque continuano per i tunisini bisettimanalmente o una volta a settimana dall'aeroporto di Palermo via aereo. Oltre a tutte queste informazioni, e questo forse un po' il cuore della questione, ci è arrivata la voce anche da dentro durante questo saluto che due persone erano morte, erano state ammazzate. E questo, insomma, in un primo momento non era stato fatto uscire, perché appunto si sentiva, probabilmente sbagliando, la necessità anche di trovare dei riscontri al di fuori di queste parole sulla morte di queste due persone dentro al CPR, riscontri che poi appunto tramite una serie di notizie che sono state informazioni che sono state messe insieme hanno fatto pensare che all'interno del CPR di Milo fosse stato ammazzato Rabi, un giovane uomo tunisino che in realtà poi si è scoperto in un secondo momento che è stato comunque ammazzato però in carcere, quindi non so come dire, la continuità tra questi due istituti, già ne sapevamo la conoscenza, la loro violenza, il loro razzismo sistemico. Quello che mi sento di dire, che ci penso, mi sento di dire oggi, che appunto sappiamo che Rabi è stato ammazzato in carcere mentre due persone sono morte a Trapani Milo e non si sa chi siano in questo momento. E forse appunto questo un po' ci interroga anche su come certe pratiche che portiamo avanti poi richiedano appunto stare molto a contatto con quanto viene da dentro, con loro, con le verità che i detenuti hanno, che condividono con noi anche in un gesto appunto di grande fiducia rispetto a persone che non vedono, che non conoscono, di cui sanno solo che ogni tanto vanno fuori a portare un po' di calore, un po' di solidarietà.
Ci risenti?
Sì, ciao, scusa.
Ciao, no, figurati. Ma io mi attacco nel buco perché volevo solo sottolineare rispetto a quello che stavi dicendo prima, che secondo me è molto interessante quello che dici, che interessante, vabbè, forse la parola effettivamente è sbagliata, perché sicuramente crea delle basi di analisi su quello che è il razzismo sistemico e quindi ci dà degli spunti, no? Come persone fuori, come persone solidali e complici di chi lotta e si ribella, e in questi spunti che ci dai, che vengono appunto dall'esperienza di questa, diciamo, ripartenza della macchina detentiva massiccia dalla costa nord-occidentale della Sicilia, mi viene da dire che il tassello collegamento, diciamo, corridoio a doppia corsia, carcere CPR, l'hai sottolineato bene, nel senso come dal CPR si finisca al carcere, diciamo come conseguenza del non sottoporsi, come dire, in modo docile ai meccanismi del potere e della violenza esercitata dallo Stato, e anche come dal carcere si passi al CPR, questo lo sappiamo bene, è ormai praticamente un corridoio aperto, e come i due sistemi detentivi di fatto sono, come dire, due facce della stessa medaglia e effettivamente uccidono allo stesso modo, sottopongono a tortura allo stesso modo, semplicemente si entra in uno o negli altro dei sistemi detentivi un po', diciamo, in base alle circostanze che si danno, ma entrambi funzionano con lo stesso scopo, che è quello appunto di terrorizzare i liberi ai fini di mantenere il sistema capitalista, scusami, per come è. Detto questo, inserirei, secondo me è molto importante in questa storia inserire anche le deportazioni, no? Non solo perché noi qua sicuramente stiamo puntando molto sul cercare di spingere l'attenzione dei nostri ascoltatori sulla questione deportativa, ma perché è un nodo centrale sia del discorso che tu porti in questo caso, quindi intanto di quanto la Sicilia sia, come dire, un hotspot deportativo principale, nel senso che effettivamente da lì si passano i charter, soprattutto quelli per la Tunisia, da lì, essendo una terra di frontiera, si cerca effettivamente di rimbalzare subito le persone via. Ci stai parlando appunto delle grandi navi veloci come un altro tassello, diciamo, dei complici del sistema deportativo, che già si erano dati complici, come dire, del sistema di detenzione ai tempi delle navi quarantena. Ma quello che mi interessa aggiungere a questo fine è che Rabi stesso, che è appunto una delle tante persone morte di carcere, morte di detenzione, in realtà non è solo morto di carcere e detenzione, ma è morto anche di espulsione, nel senso che, almeno per quanto ho potuto leggere io, si è ucciso in seguito a una decisione effettivamente che sarebbe diventata esecutiva della sua espulsione, immagino con l'articolo 16 della Turco-Napolitano, che è l'espulsione direttamente dal carcere. Quindi, come dire, aggiungere la questione deportativa a questi tasselli mi sembra molto importante per poter leggere, come dire, il sistema di violenza razzista nella sua totalità.
Sì, sì, assolutamente, anzi questo non è che poi penso ci sia molto da aggiungere, se non appunto che forse tutta la rinnovata centralità di Trapani e anche l'attenzione mediatica che poi questo si è portato dietro in queste settimane mette un po' nell'ombra quello che invece continua a succedere a Caltanissetta, che dico al di là di essere un CPR dove sono in procinto dei lavori di espansione della struttura per renderla ancora più efficiente, anzi per venire un po' incontro alle necessità detentive, visto che la struttura è stata anche grandemente danneggiata in questi anni dalle rivolte. Dico, Caltanissetta rimane un po' in secondo piano, ma è una macchina deportativa quasi perfetta, nel senso che se poi uno guarda ai dati anche istituzionali che vengono pubblicati ciclicamente, i tassi di deportazione dal CPR di Pian del Lago sono altissimi e appunto quindi sembra quasi un CPR che vuole specializzarsi in quello, così come poi anche appunto forse, e magari ci ritorniamo dopo, il fatto che non sembra che siano stati presi di mira per ora tunisini o altre persone provenienti dal Nord Africa nei trasferimenti in Albania, è forse perché appunto la macchina della deportazione nei loro confronti specifici sta funzionando abbastanza bene al momento, purtroppo.
Ok.
Certo, è vero anche che avendo ora una certa attenzione mediatica, che sicuramente non è quella di Arraga su Radio Blackout rispetto all'Albania, in realtà la questione della detenzione e deportazione sarà un tema centrale nel discorso di efficienza, che tra l'altro purtroppo è stato portato anche da chi provava a fare una critica, e parlo di società civile, non certo delle destre, che parlava dei CPR come istituti in cui non si deportava e quindi semplicemente punitivi. Il problema è che a queste critiche la risposta può essere un efficientamento deportativo, come dicevi tu, e quindi assolutamente non auspicabile. E poi parlavate di solidarietà, e appunto quando è caduta la linea dei tentativi di solidarietà e di soprattutto di costruire degli scambi, dove poi vedi escono fuori pure queste informazioni che se no mai uscirebbero da quei luoghi, o comunque uscirebbero infangate dopo tantissimo tempo. E anticipiamo che a fine trasmissione rilanceremo due presidi, perché per quanto a volte possa essere fonte di repressione o molto frustrante essere fuori CPR magari con le volanti della CEL, con le sirene a cellula accesa che non permettono le comunicazioni, o con fogli di via sparati così, insomma i compagni dalla Sicilia al Nord Italia provano a mettersi insieme per fare dei saluti, quindi rilanceremo. Per ora, se per te va bene, visto che l'abbiamo fatta partire due volte come copertura, lancerei Rossi di Baby Gang per sentircela, magari riposare un attimo e poi continuare questa analisi.
Assolutamente.
Rieccoci, ce l'abbiamo fatta ad ascoltare tutta la canzone, ma chissà se a tenere la linea. Ci senti ancora?
Sì, sento, voi mi sentite?
Benissimo, sì, ti sentiamo, grazie.
Se posso un attimo, mi volevo riagganciare a una cosa che stavate dicendo prima di mettere la canzone.
Prego, prego.
Appunto queste contraddizioni, non tanto per dire niente di nuovo, quanto per riportare un po' anche quanto quello che è successo un po' anche in queste settimane, che dico è ciclico, che è appunto poi come non sono solo compagni e compagne che provano a portare solidarietà o che seguono queste vicende, ma ci sono tutto uno sfaccettato mondo che se ne interessa per fini anche forse diversi dai nostri a volte. E appunto prima, quando si parlava delle contraddizioni che emergono quando si fa la narrazione che dal CPR non deportano, appunto in queste settimane, dico, di grande attenzione mediatica sono emersi un po' anche i soliti discorsi, quindi in realtà c'è stata tanta monopolizzazione. Ci sono tre episodi che magari riporto, così faccio un po' un quadro. Prima appunto un po' la grande monopolizzazione mediatica di una storia individuale di un ragazzo che è stato fatto uscire del CPR con il solito, appunto, la solita narrazione vittimistica per cui il poverino ha tentato il suicidio. Appunto, noi non possiamo che gioire per la liberazione di qualcuno e non possiamo che essere preoccupati della potenza di morte che si dà in questi luoghi. Detto ciò, appunto, è importante farne un discorso collettivo, un discorso politico, e anche riconoscere che, appunto, a volte la corda, come la chiamano dentro, è anche una pratica di resistenza per portare, cioè cercare di attirare attenzione, cercare di smuovere un po' quell'abbandono sistemico circondato di gabbie e manganelli che gli impongono nelle loro giornate quotidiane. Mm-hmm. Questo era un primo, certo, un primo elemento, a cui si aggiunge, appunto, il fatto che poi da dentro sono arrivate notizie anche di, appunto, tensioni tra detenuti, e sempre in dei cortocircuiti abbastanza grotteschi, appunto, chi ha poi intervenuto e si è preso la scena sul piano mediatico ha detto che ci sono tensioni tra detenuti e la polizia non fa niente, che anche questo mi dà da pensare, perché non capisco cosa ci si potrebbe aspettare dalla polizia in quelle situazioni, non di sicuro di dare pacificamente rivolte. Per poi arrivare all'ultimo elemento che volevo un po' condividere, che ritorna quella questione delle deportazioni. Settimana scorsa, due settimane fa, insomma, c'è stata la visita di questa parlamentare del PD, che un paio d'anni fa era anche entrata a fare un'altra visita anche all'epoca, accompagnata da una sua collega che lavorava per Badia Grande, l'ex ente gestore. E la parlamentare ovviamente era scioccata, ha detto: qui non li accolgono, qui questa non è accoglienza, nel solito in realtà meccanismo che serve a confondere le acque nel rapporto tra umanitario e detentivo. Ma soprattutto fuori c'era un presidio della CGIL a sostegno dell'ingresso della parlamentare, e i militanti della CGIL dicevano: questo posto non funziona, non va bene, bisogna migliorarlo e bisogna rendere più efficaci i rimpatri. Quindi, come se in fondo, no, se funzionasse meglio e anche funzionasse, eseguisse meglio la, saremmo tutti più tranquilli. E confrontarsi ovviamente con tutto questo è faticoso, si prova anche a cercare di non farlo in toto, ma ovviamente ci si finisce spesso per imbattere in tutto ciò, insomma.
Proprio durante una contestazione alla CGIL a Torino, che una frase inequivocabile che diceva: qui lo Stato tortura, uccide, comparsa sul CPR, proprio per cercare di tagliare questi discorsi che sono tanto tossici quanto pericolosi per le persone che le fanno. Tra l'altro, parlando di CGIL, poi sono gli stessi sindacalisti che sono spesso complici dello sfruttamento nelle campagne. Scusa, ma la butto lì perché sono un po' i punti che noi cerchiamo di mettere insieme anche in trasmissione, visto che, così come i complici della detenzione amministrativa sono tanti. Tu prima citavi giustamente GNV, ne abbiamo parlato alcune volte della Royal Air Maroc, e anche i luoghi sono ampi, e alcune persone dentro o fuori hanno parlato spesso di prigione a cielo aperto, proprio perché la detenzione amministrativa cioè l'ombra del CPR è enorme e colpisce, abbiamo capito, non solo le persone senza documenti, ma chiunque abbia una fragilità è ancora un ende puntini. Questo è un poco quello che chi ha protestato contro il genocidio in Palestina ed è finito in un CPR proprio per la fragilità dei suoi documenti. Quindi ancora la detenzione amministrativa, il CPR, ha un'ombra enorme. E voi, tra l'altro, proprio parlavate in questa grande, cioè, insomma, dalla Sicilia arrivava un opuscolo che raccontava che proprio in questa macchina enorme in realtà ci sono dei punti. E cioè, proprio perché è così vasta, in realtà può essere inceppata, ci sono vari punti di attacco. Però, piuttosto che continuare con questi ragionamenti, ti lascerei, piuttosto, perché so che anche la tua analisi andava avanti rispetto a quel della Sicilia con gli ultimi trasferimenti, se non sbaglio.
Sì, appunto, in realtà, cioè, dico, tutto, no, poi perdendosi un po' in tutti questi discorsi anche molto, molto locali e localizzati, poi si rischia a volte anche, no, di perdere di vista cioè come questa macchina si continui ad evolvere, a mutare forme, eccetera, per cui, appunto, durante In queste settimane, tra le altre cose che sono uscite, c'era quella di alcuni indizi che in un primo momento sono stati, cioè, li abbiamo interpretati un po' in una chiave punitiva, come già avevamo visto, mentre poi col passare dei giorni e delle settimane è andato un po' a delineare quello che poi è successo stamattina, ossia che stavano allestendo questo primo trasferimento
E rieccoci, ormai nessuna canzone verrà ascoltata totalmente perché siamo in chiusura e la linea cade in continuazione ogni volta che si dicono parole difficili tipo Albania, quindi non ne parleremo più. Ci senti? No, parleremo dell'Albania. Pronto?
Sentite?
Sì, ora ti sentiamo. Vai pure avanti che...
Ok, dai, provo a... così magari si riesce ad ascoltare una canzone in chiusura.
Non ti preoccupare, abbiamo sentito tanti pezzetti.
L'Albania, appunto, quindi sono state trasferite varie... cioè un po' di persone da giù, adesso da giù da Trapani... un numero preciso e difficile da dare in questo momento, non mi sento di darlo, però una decina, una dozzina, tra i 7 e i 12, vabbè, poco importa. E anche lì, in questi giorni c'è stato il tran tran, la macchina mediatica dell'insabbiamento ha un pochino confuso le acque, non si capiva se, quando, come. Si sa che ci sono state delle rivolte che hanno rallentato questo processo di trasferimento, rivolte che appunto i giornali raccontano essere state al CPR di Brindisi, però in realtà anche lì voci da dentro dicono che invece forse non erano stati trasferiti dentro il CPR ma tenuti in un'area del porto per rendere più efficiente il trasferimento. Comunque le rivolte ci sono state, se non sono state a Brindisi saranno state nei CPR da cui sono partite le persone che poi dovevano essere portate in Albania. E ancora una volta appunto è molto difficile tracciare come si muove questa macchina, però sappiamo che è fatta di tanti pezzetti e forse la cosa su cui chiudere, che è al solito grottesca e inquietante insieme, è che sono partiti di nuovo col pattugliatore Libra, che dalla Spezia è partito ed è andato fino a Brindisi a prendersi i detenuti da trasferire. La nave Libra, che è stata regalata o venduta dall'Italia due giorni fa all'Albania, in una serie di accordi che il Ministero della Difesa italiano ha preso con il governo albanese, siglati a Durazzo, con l'attracco in porto della mitica nave militare, l'Amerigo Vespucci, che due giorni fa appunto era a Durazzo e stamattina sta sbarcando al porto di Brindisi, con il traffico bloccato, la parata, l'accoglienza, mentre due ore prima dell'arrivo di sta nave, che già di per sé ha tutta una simbologia di un certo tipo, ma che nella pratica due giorni fa è stato il pretesto per firmare ennesimi accordi, mentre questa nave attraccava nella gioia della popolazione, intanto il pattugliatore se ne andava con 40 detenuti e 80-100 agenti verso l'Albania.
Sì, magari per spiegare a chi ci ascolta un po' che succede in Albania, o meno come si è evoluta la situazione. Il CPR in Albania aveva aperto sul modello di Modica Pozzallo, quindi magari, chissà, magari voi avevate già un'idea di come sarebbe finito quel progetto, visto che così come fu per Modica Pozzallo, dove deportazioni, che era un CTR, quindi un CTP, comunque un CTR, che appunto poteva fare la procedura di espulsione accelerata, quella entro 40 giorni verso i paesi sicuri, e così come fu per Modica Pozzallo, anche quello dell'Albania è stato bloccato dalla magistratura, le deportazioni, e quindi è stato reinventato come un CPR. Cioè di fatto in questo momento il CPR in Albania è un centro di detenzione e neanche di espulsione, perché di fatto le persone non possono essere in questo momento espulse dall'Albania, quindi è un CPR verso il quale le persone possono essere trasferite e poi ritrasferite in Italia, sia per procedere con l'espulsione che per procedere con la scarcerazione. Quindi questa è in questo momento la funzione che ha. E tu facevi riferimento al fatto che stamattina, se ne è già parlato un po' in questi giorni, ed era stato bloccato, tra l'altro ci sono stati anche dei compagni, mi sa, che hanno fatto... Comunque, che era stato bloccato, forse sovravvaluto le potenze. Sì. Che stamattina è partita una nave con 40, si pensa, 40 detenuti da trasferire in Albania, in quello che ora è a tutti gli effetti un CPR. Dal 28 marzo, per decreto legge, si può portare chi è detenuto in detenzione amministrativa in Italia, anche oltre i confini dell'Italia. E se per noi la Sicilia era chiaramente un hub di sperimentazione rispetto alla detenzione amministrativa, e con questo, tra l'altro, con voi ne abbiamo parlato tanto, l'Albania può essere una Sicilia all'ennesima potenza, perché sì, il CPR è in giurisdizione italiana, in teoria, quindi di fatto è come se fosse un'estensione del territorio italiano, ma in realtà non lo è per nulla. È semplicemente una, cioè, noi abbiamo fatto il paragone un poco con le prigioni coloniali, anche perché all'interno del CPR c'è pure una prigione, appunto, perché, come dicevi tu prima, CPR, prigione, detenzione penale amministrativa sono legate, ed è solo una nuova prigione, una nuova enorme prigione coloniale, oltre i confini territoriali, che sancisce, tra l'altro, rapporti di forza, di potere, di geopolitica. E infatti tu ora parlavi, appunto, degli accordi che l'Amerigo Vespucci era appunto solo un pretesto per siglare ancora una volta tra chi è cane da guardia dei confini europei e chi prova a dettare legge, o comunque a costruire dei rapporti che poi hanno tantissime parti che sono economiche. E comunque, ancora una volta, la detenzione amministrativa e lo sfruttamento sulla pelle delle persone senza documenti incontrano una serie di campi. Ma tu comunque stavi parlando di questi trasferimenti. Riportiamo anche noi, tra l'altro, chiaramente monitorando quello che succederà, perché appunto chissà se verranno convalidate questi fermi, cosa succederà a queste persone. E sicuramente ancora una volta la violazione dei diritti detentivi sarà messa ancora più duramente alla prova, perché se siamo testimoni di quanto nei CPR le persone vengano puntualmente deprivate dei loro diritti nel momento in cui succede addirittura così lontano. Mi ricordo che il Piantedosi, mi sa, diceva che un trasferimento da Macomer o a Ajeder più o meno è la stessa cosa, faceva un po' il parallelo tra la Sardegna e l'Albania, per dire che non è così assurdo che vengano trasferite le persone dall'altra parte del mare in una prigione dalla quale verranno ritrasferite. A noi ovviamente sembra solo un ulteriore strumento di punizione, anche perché, ricordiamolo, in teoria il CPR dell'Albania aveva la funzione di essere un impotentissimo monito ai liberi, perché chi attraversava il Mediterraneo rischiava di trovarsi in un CPR senza nemmeno essere arrivato sul suolo italiano. E invece in questo momento, ancora una volta collegato all'Italia, però in realtà non possiamo dire tantissimo, perché insomma gli eventi recenti ci hanno dimostrato che anche per chi questa cosa sta provando a aggiustarla è un lavoro in corso. Però quello che possiamo fare, sì, è monitorare i trasferimenti dall'Italia e tra i vari CPR di cui abbiamo parlato prima. E tra l'altro, appunto, a proposito di trasferimenti, magari se ti va possiamo fare ci sta forse parlare un poco del fatto di come questi CPR vengono riempiti, visto che sicuramente quello dell'Albania non potrà essere riempito dalle navi come era stato pensato, ma attraverso i processi che sono quelli che portano le persone a finire nei CPR all'interno del territorio italiano. E tra l'altro abbiamo visto come, quando i CPR riaprono, e questo è un parallelo forte tra quello che è successo a Torino e quello che è successo a Trapani, visto che sono due CPR che sono bruciati e hanno chiuso, e certo, di quanto poi invece, quando queste strutture ritornano riempibili, improvvisamente aumentano le retate, aumenta l'esposizione delle persone senza documenti, e di come questi posti vengano improvvisamente riempiti e quali sono le cose che sono messe in campo per riempirli. Se forse voi avete un'idea abbastanza chiara rispetto a questo.
Sì, appunto, forse, esatto, per concludere, giusto per ricordare che dalla sua riapertura a ottobre, soprattutto quando insomma si è ripreso in maniera intensiva a riempirlo il CPR. Abbiamo visto un aumento delle retate a Palermo, soprattutto Palermo città, dico soprattutto nel senso che ne abbiamo più contezza perché sono anche posti in cui molti di noi vivono, quindi retate in città, le classiche, e questo il CPR ha sempre funzionato, lo dicevate voi bene prima, retate nelle campagne con anche appunto delle storie abbastanza agghiaccianti, così come trasferimenti da altri CPR in Italia, così come anche il classico, no, poi ruolo che ha il CPR all'interno della macchina della detenzione e della deportazione, quindi con l'arrivo all'hotspot e via dicendo. Aspettate un attimo.
Sì, in realtà noi abbiamo un argomento di chiusura perché stiamo ecco, anche per chiudere.
Io vi devo salutare anch'io. Scusatemi.
Sì. È in perfetto orario perché tra un minuto inizia aria, quindi è giusto anche chiudere. Ti ringraziamo e
grazie a voi.
Ciao.
Un abbraccio. Ciao.
Ciao.